Allora, riprendiamo quest'ultima parte, riassumendo di nuovo. Questi sono i vostri, diciamo, punti chiave per capire questa teoria delle ideologie. Quindi è una teoria materialista, le ideologie sono ideologie di classe, appartengono a delle classi sociali. La classe dominante riesce a trasmettere la sua ideologia attraverso la cultura. Quindi la cultura esprime sempre l'ideologia delle varie classi, e quindi esprime anche i rapporti di dominio. L'ideologia delle classi dominanti, cioè di coloro che posseggono i mezzi di produzione, che hanno la proprietà, è l'ideologia dominante in una società e viene trasmessa attraverso il linguaggio. La funzione dell'ideologia è quella di nascondere la realtà, rovesciarla, feticizzarla, e approfitta, si basa proprio sulla mediazione linguistica. Cosa sareste voi? Quindi la mediazione linguistica è ideologica, il segno, la significazione sono sinonimi del modo in cui l'ideologia costruisce significati. Ma non è tutto, perché poi c'è anche un altro elemento. Quindi se l'ideologia dominante riesce a convincere quelli dominati di cose che non sono nel loro interesse credere, che non hanno interesse a credere nelle cose dell'ideologia dominante, come fa? Produce falsa coscienza, produce false idee, no? Porta le persone a credere in cose che non sono vere da questo punto di vista. E a questo punto loro devono spingere, no? I marxisti devono spingere su questo tasto e capire soprattutto come il soggetto, come l'individuo poi effettivamente si relaziona a questa ideologia. È una questione di lavaggio del cervello, come si dice, diciamo, nella teoria popolare. No, perché questo è un modello troppo semplice per loro. L'essere umano non è semplicemente qualcuno che può essere manipolato. E allora, per capire come gli esseri umani, gli individui, i soggetti, si relazionano all'ideologia, gli studi culturali inglesi si rivolgono di nuovo alla Francia. Diciamo, la Francia c'è una specie di divisione del lavoro internazionale quasi della teoria, che ancora oggi rimane. Cioè, in Francia si va per la filosofia, in Germania oggi dicono si va per la teoria dei media, c'è una forte tradizione di teoria dei media in Francia, in Italia si va per il pensiero politico, quindi c'è un po', infatti avete anche Gramsci. Quindi loro vanno in Francia e in particolar modo si rivolgono agli scritti di Louis Althusser, che in questi anni proprio si concentra sulla teoria dell'ideologia. E come lo fa? Lo fa psicanalizzandola, cioè usando categorie della psicanalisi per capire come noi ci identifichiamo con delle posizioni ideologiche. Allora, molto brevemente, Althusser parte da una cosa che abbiamo già visto, cioè che le istituzioni sociali e culturali sono un po' autonome dall'economia, non sono completamente determinate. Questa poi è una questione su cui ci saranno anni e anni di polemiche, che significa che è relativamente autonoma la cultura, in che modo quell'autonomia della cultura, ma è vero che l'economia è la base di tutto, insomma ci saranno molte discussioni. E per Althusser l'ideologia si trasmette attraverso quello che lui chiama gli apparati statali ideologici. Quindi è qualcosa che si realizza attraverso delle condizioni concrete. Lo Stato si divide in apparati statali repressivi, che sono polizia e esercito, e poi in apparati statali ideologici. Quali sono questi i luoghi attraverso cui si diffonde socialmente l'ideologia? Sono la chiesa, la scuola, l'università, la famiglia e i media. Questi sono tutti apparati ideologici, quindi i media sono soltanto uno dei modi attraverso cui in una società si trasmette l'ideologia. La cosa importante che dice Althusser è che l'ideologia non è semplicemente qualcosa di falso o di ideale o di mentale, ma è il modo in cui gli individui si rappresentano immaginariamente alla loro relazione rispetto alla loro vita. Quindi l'ideologia è il modo attraverso cui i soggetti capiscono a livello immaginario però qual è la loro relazione col mondo, con quelle che loro chiamano le reali condizioni di esistenza. Quindi è incorporata nel soggetto, diventa parte della sua identità. L'ideologia produce l'identità del soggetto, ci dice chi siamo, qual è il nostro posto nell'ordine delle cose. Però, sempre secondo questo principio marxista, lo fa a livello dell'immaginario. Quindi è costituita come relazione immaginaria. Su questa cosa non voglio approfondirla oggi, perché poi la psicanalisi la troviamo venerdì col femminismo e quindi la approfondiremo abbastanza con il femminismo. Però vi basti ricordare per oggi e segnarvi, nonostante la stanchezza dell'orario, del fine settimana e tutto il resto, questa cosa che la teoria dell'ideologia è rilavorata attraverso la psicanalisi e soprattutto attraverso l'idea dell'identificazione che ha la psicanalisi. Cioè, la psicanalisi sostiene, questa cosa la approfondiamo venerdì sicuramente, quindi ve l'accenno solamente adesso, che il soggetto, quindi il sé, l'io, eccetera, si forma anche attraverso l'identificazione con un'immagine ideale di se stessi. Quindi che noi, il soggetto è diviso nella psicanalisi. Cioè noi ci rappresentiamo la nostra identità identificandoci con delle immagini ideali. E per Althusser è proprio nell'identificazione con queste immagini ideali che l'ideologia entra e forma l'individuo. Quindi ha a che fare, l'ideologia non ha a che fare soltanto con i significati, ma con la identificazione in certe posizioni, in certe identità. E questo è proprio, diciamo, rappresentato, lo possiamo rappresentare bene spostandoci poi dall'ambito necessariamente di classe, che è così forte in questo periodo, quando pensiamo al genere sessuale, e qua già ci apriamo alla settimana prossima. Perché secondo Althusser l'ideologia funziona non semplicemente codificando i significati, ma anche interpellandoci direttamente. Cioè l'ideologia per Althusser ci interpella in quanto soggetti, in quanto individui, ci dice chi siamo e come dovremmo essere e come ci dobbiamo rappresentare la nostra relazione alla nostra esistenza. Questo lo possiamo vedere, per esempio, messo qui l'esempio della copertina di Cosmopolitan, perché per uno come Althusser una rivista come Cosmopolitan è proprio una rivista ideologica nella misura in cui interpella le donne in quanto soggetti. Cioè ci dice noi donne come dovremmo essere o come siamo, ci presenta uno specchio in cui identificarci. Quindi l'ideologia funziona come una specie di specchio in cui ci identifichiamo. Quindi vedete, in una copertina, in una rivista come Cosmopolitan, uscendo dall'ambito della classe, anticipando la discussione sulla femminilità, sull'uomo e donna, sulla sessualità della settimana scorsa, una rivista come Cosmopolitan produce una serie di significati su quello che significa essere donna, no? Su quello che interessa alle donne, su quelle che le donne dovrebbero essere, su che tipo di persone sono, che sono ideologici secondo questa prospettiva. Però come fa poi a entrare dentro di noi come un'immagine? Ci interpella attraverso il pronome tu. Per Althusser l'ideologia è associata con il tu, cioè quando vi sentite dire tu significa siete interpellati come soggetti. Quindi Cosmopolita, quando dice tu, lui e sex, 69 risposte hot alle tue domande più segrete, ci sta interpellando ideologicamente, cioè ci sta portando a identificarci con un'immagine di una donna che ha un determinato rapporto col sesso, che ha un determinato rapporto con gli uomini, che ha un determinato rapporto con se stessa, cioè sta facendo, fa quell'opera di passaggio dal significato come qualcosa di cognitivo, che ha a che fare appunto con idee, con credenze, al significato come qualcosa che ci costruisce in quanto individui e ci dà la nostra identità sociale. Quindi l'interpellazione lavora sull'inconscio, proprio perché noi siamo soggetti che hanno un inconscio, siamo vulnerabili alla seduzione dell'identificazione con un'immagine ideale. Questa è una cosa che funzionava tantissimo nel cinema, per esempio, che è tutto costruito proprio sul meccanismo dell'identificazione con l'attore, no, con determinate situazioni e così via. Quindi l'ideologia è non solo quello che ci dà significati, ma quello che ci dà il significato più fondamentale, che è noi chi siamo e qual è la nostra relazione col mondo. E funziona proprio usando l'inconscio. Quindi non è che ci fa il lavaggio del cervello, eccetera, ma ci dà il senso di chi siamo. Noi non possiamo vivere senza un'identificazione, senza un'identità. L'identità che ci viene data è l'identità che è formata ideologicamente. Quindi nel caso della donna, per esempio, nel passaggio da un vecchio stile di giornali per donne, di riviste per donne, che costruiva la femminilità in termini soprattutto della casa, della famiglia, del trovare il fidanzato con cui sposarsi, che era caratteristico degli anni 50 e 60. In Italia abbiamo il fenomeno dei fotoromanzi, per esempio, che si inserisce in quella tradizione. Negli anni 80, corrispondendo a un cambiamento nelle condizioni economiche, le donne lavorano, le donne cominciano a essere più indipendenti, le donne vengono interpellate anche sempre di più come consumatrici in un mercato che è quello della moda, no? Che è quello dei trucchi, del trucco, che è un mercato proprio della costituzione di sé. Le riviste cambiano, cambiano dal punto di vista del, proprio di come le copertine sono organizzate, cambiano dal punto di vista del linguaggio, producono una nuova immagine di donna che è appropriata alle nuove condizioni economico-sociali delle donne, ma che neutralizza per esempio quella che è stata la portata del femminismo degli anni 70, quindi è un femminismo senza contestazione, è un femminismo adeguato al mercato da questo punto di vista. No, quindi Althusser gli dà diciamo, quella parte che gli manca, cioè come non solo l'ideologia costruisce i significati, ma costruisce l'identità, il soggetto. Pensate di nuovo, queste sono cose che funzionano se c'è un passaggio continuo dalla teoria all'esempio. Ci deve essere questo passaggio per funzionare. No, pensate per esempio a come questo tipo di approccio leggerebbe. Perché è un approccio che è molto interessato alla cultura popolare. Loro parlano di cultura popolare, dicono nella cultura popolare che si gioca tutto, che si gioca i significati ideologici, al fenomeno dei programmi di Maria De Filippi. I programmi di Maria De Filippi hanno costruito, da questo punto di vista ce ne sono altri, che poi magari vedremo se riusciamo ad accennare, proprio tutta una serie di soggetti con cui identificarsi e che poi si moltiplicano, no, che hanno un determinato look, un determinato modo di vestirsi, no, che hanno determinate pratiche sociali, determinati modi di, diciamo, di relazionarsi con l'altro sesso, con il mondo, no? Quindi e lo fa costruendo delle posizioni con cui identificarsi e dei significati attaccati a quelle posizioni. Quindi ci interpella, guardare questi programmi ci interpella in un determinato modo, ci fa diventare quindi in un altro modo, ci propone un'identificazione che noi possiamo accettare o rifiutare. Perché poi invece gli studi culturali insistono sulla possibilità che uno può anche rifiutare questa identificazione. Però se noi non la rifiutiamo, se la accettiamo, se siamo sedotti, no? Perché poi c'è tutta la questione del piacere, del desiderio, di cui ancora qua non si parla, allora ci trasformiamo e diventiamo sempre di più come soggetti di uomini e donne, amici e così via. Ma quindi l'ideologia produce proprio le persone, le pratiche, i modi di vivere. No, non è soltanto falsa coscienza, non sono solo delle idee che uno ha che sono sbagliate, che vanno sostituite con le idee nere, vere, perché l'ideologia è proprio la fonte dell'identità. Identità sociale e identità culturale. Quindi lui introduce questa idea di interpellazione per spiegare il modo in cui gli individui diventano proprio dei soggetti. Quindi gli individui sono interpellati, significa essere interpellati, significa costruire delle identità sociali. Anche la madre, la fidanzata nel caso delle donne, o diciamo il Don Giovanni, l'uomo corteggiato nel caso di quello che abbiamo detto, cioè un imprenditore nel caso dell'economia, costruisce questa identità sociale attraverso questi apparati ideologici di Stato e in questo modo le persone costruiscono un senso della propria identità e il modo in cui capiscono la realtà, perché l'identità è legata al modo in cui si concepisce la realtà. Quindi Althusser è uno strutturalista, abbiamo parlato abbastanza dello strutturalismo prima, e vede gli esseri umani come degli esseri che sono determinati dalle strutture, strutture del linguaggio, strutture della famiglia, convenzioni culturali e altre forze sociali. E a differenza di quelli che poi fanno gli studi culturali, Althusser invece non pensa che noi ci possiamo resistere questo processo di interpellazione, cioè che è talmente forte che le persone sono, diciamo, catturate da questa macchina ideologica. Quindi Althusser diceva che l'unico antidoto all'ideologia è la scienza marxista, è la verità, sono le verità del marxismo, che uno si deve porre dentro la prospettiva della lotta di classe per riuscire a resistere a tutte queste seduzioni. Domande? Ok, diciamo, magari c'è un po' troppo adesso. L'ultima cosa che, di cui vorrei voi foste consci è che è un altro passaggio che Hall fa in questo densissimo capitolo, è che lui è sedotto proprio dall'idea di ideologia come interpellazione, però la sente troppo, come qualcosa di troppo soffocante, no? Sente che in questo modello non c'è spazio per la resistenza, no? L'ideologia costruisce significati, le classi dominanti hanno il controllo della cultura, ci propongono delle identità, noi ci identifichiamo e così via. Quindi sembra tutto troppo chiuso. Questo è il peso della struttura, la struttura è troppo pesante, insomma, non lascia posto all'individuo. Quindi per diciamo, evitare quelle che sono proprio questo sistema quasi paranoico dell'ideologia althusseriana, loro che fanno? Si rivolgono a Gramsci. Comincia a leggere Gramsci, in particolar modo l'ideologia, l'idea di egemonia culturale. Un ultimo sforzo di attenzione su questa cosa, poi vi lascio andare. Perché gli interessa l'egemonia, diventa un concetto importante per loro? Perché sposta l'enfasi rispetto a quest'idea di una ideologia che è trasmessa dai media, che costruisce l'identità, che dà i significati, rispetto all'idea che esistono tante ideologie nella società, tante classi, tante ideologie, quindi non più soltanto una, alcune più dominanti rispetto alle altre, ma tante, e che quindi non possiamo parlare di una ideologia, ma di un campo di discorsi ideologici che, in cui c'è spazio per negoziare. Quindi l'idea è che non c'è soltanto un'ideologia, ce ne sono tante, le classi dominanti non sono anch'esse non completamente unite, quindi hanno anche interessi diversi, e che l'ideologia è qualcosa che va sempre negoziata, è una forma di egemonia. Quindi qui si passa dall'idea di ideologia all'idea di consenso. Come si produce un consenso? Lo si produce attraverso l'egemonia culturale. L'egemonia culturale è il tentativo di una alleanza di classi di imporre le loro ideologie, non con la forza, ma con la persuasione. Quindi anche incorporando degli elementi che possono avere un effetto positivo su altre classi sociali. Questo. Quindi l'egemonia lavora attraverso la ideologia, le definizioni della realtà che sono che favoriscono le classi dominanti diventano la realtà vissuta primaria per le classi subordinate. Le classi dominanti devono continuamente lottare per cercare di inquadrare tutti gli eventi, tutte le situazioni secondo i loro codici. Non è qualcosa di fisso una volta per tutte, ma qualcosa che va continuamente aggiornato, continuamente modificato, continuamente elaborato in modo tale da riuscire a incorporare anche quelle che sono le esigenze che vengono dalle altre classi sociali. Quindi l'egemonia introduce, diciamo, una prospettiva più flessibile rispetto all'idea di ideologia come qualcosa di fisso e strutturale, fa vedere che ci sono delle tensioni, ci sono varie componenti delle varie classi che magari lottano per diverse interpretazioni per la realtà, quindi leva questo carattere di fissità. Ok, quindi l'egemonia culturale non può mai essere vinta una volta per tutti, ma è instabile, è un terreno di battaglia in cui, e quindi i significati cambiano, non sono mai completamente strutturati. Ok, per concludere su qualcosa di più leggero, veramente questi sono scenni molto semplificati, però io vi devo solo orientare in questo campo, non vi posso, ovviamente non possiamo fare una cosa approfondita, però sappiate che uno degli studi che escono proprio in quegli anni basati su questo approccio diventerà molto famoso e molto letto, ed è lo studio che la scuola di Birmingham fa della copertura dei media inglesi in un determinato periodo, perché loro appunto sono molto attenti alle cose specifiche e storiche, di questo panico che esplode sui media inglesi a un certo punto alla fine degli anni 70 sugli immigrati. appunto alla fine degli anni 70, i media inglesi, in particolar modo la stampa, ma anche la televisione, cominciano a produrre sempre più storie, sempre più servizi sulla criminalità e l'immigrazione. E questa è la famosa mugging, cioè il mugging e la rapina. Quindi cominciano a parlare sempre più di rapine, e associano queste rapine a una figura specifica, che è la figura dell'immigrato nero. Non semplicemente l'immigrato nero, ma i figli degli immigrati di origine caraibica, in particolar modo, che sono nati in Inghilterra, sono da genitori non inglesi di origine, e che appunto vengono presentati dai media in questo periodo come espressione, come essenzialmente soggetti criminali. Allora loro cosa fanno? Studiano proprio tutti i significati, studiano questi messaggi, questi servizi che sono proposti dai media inglesi, e che noi li abbiamo visto qui in Italia fino a 2 anni fa, proprio la televisione bombardava su questa questione degli immigrati che rubano, che rapinano, che sono dei criminali. Questa cosa è successa in inglese e in Inghilterra 30 anni fa già, e loro la leggono proprio come un tentativo da parte delle forze conservatrici dominanti della società inglese di creare una nuova egemonia culturale attorno all'idea dell'Inghilterra come qualcosa di bianco, no, come qualcosa che ha un'identità legata all'imperialismo e legata anche a tutta una serie di connotazioni classiche dell'inglesità. Infatti loro dimostrano attraverso questo saggio, analizzando i messaggi, che i media avevano creato proprio questa ansia pubblica sulle rapine, sulle proteste degli studenti e sugli scioperi, e che avevano rappresentato un aumento di violenza e di disordine come una minaccia alla legge e all'ordine della società. Sempre perché loro comunque credono ancora nella realtà in questo periodo, loro dimostrano che statisticamente questo non era vero, come è stato anche in Italia in un certo senso. Non c'era un'evidenza statistica che dimostrava che c'era un aumento di violenza da parte degli immigrati in questi anni. Quindi era una costruzione mediatica, ideologica, che serviva a costruire un'identità per il soggetto inglese nazionale di tipo conservatore, e che poi preparerà quello che fu il successo di Margaret Thatcher nelle elezioni dell'anno dopo. Quindi questo è un testo che anticipa poi quello che sarà l'egemonia culturale del thatcherismo in Inghilterra negli anni Ottanta, e la sua costruzione dell'identità inglese contro gli immigrati, no, ma anche a favore del mercato, delle liberalizzazioni e tutto il resto. Quindi scusate per la densità di queste lezioni, però sono argomenti molto densi e appunto dovete avere una cognizione perlomeno di questi campi di studio. Venerdì, psicanalisi e femminismo, il piacere visuale e il corpo della donna. Ci vediamo presto.